finalmente qui, di nuovo insieme, Radio Bandiera Nera Bruxelles, direttamente dalla capitale di questa Europa burocratica. Siamo insieme dopo un po' di tempo, causa vari problemi. Non molto seri, cose che si risolvono. Il Nervo, il nostro amico camerata Nervo, si trova anche lui in una situazione di cercare una nuova casa, quindi non può essere vicino a noi. Siamo però sempre qui per trasmettere direttamente dal cuore di questa Europa. Dopo Pasqua, di nuovo tutti hanno ripreso il loro lavoro qui, questo lavoro sporco che fanno qui al Parlamento Europeo, senza però grandi risultati, anzi hanno dei risultati sempre negativi ovviamente, contro la nostra terra, i nostri popoli. Metteremo anche una intervista che abbiamo fatto al nostro amico, soprattutto un grande camerata di vecchi tempi, Gabriele Adinolfi, come tutti conoscete ovviamente, perché la sua opinione è sempre pesante nel suo modo di descrivere, di raccontare e di chiacchierare delle cose. Abbiamo fatto questa intervista al Parlamento Europeo, che abbiamo la fortuna di vederlo spesso per vari motivi, per vari incontri. Ascolteremo fra poco, ovviamente anche un po' di musica, meno delle altre volte, che qualche notizia da dire. Da darvi da questo punto oscuro, lato oscuro di questa Europa, che ormai ogni giorno che passa va sempre più in fondo, ma mi sa che ancora i popoli resistono, almeno il popolo greco, da tutto quello che succede, mi sa che ci vogliono molte cose brutte per capire cosa succede. Noi però rimaniamo sempre fedeli, scusate, anche se il nostro pessimismo, almeno di questa trasmissione, lo spirito direi, che io non lo trovo affatto male, c'è, esiste e forse peggiora ogni giorno che passa, e vedere tutta questa gente, il male che fa dei nostri popoli. Però noi ci siamo a lottare fino alla fine, fino in fondo, perché ormai la nostra strada è unica. Anche se devo ammettere che qualsiasi cosa succede nei nostri paesi non fa più notizia, cioè, anche se il sistema fa cose contro di noi nazionalisti, ormai non è più una notizia. Radio Bandiera Nera Bruxelles, da capitale del Belgio, dell'Europa, quella burocratica, cerchiamo di trasmettere e dare a voi varie notizie con il nostro spirito. Siamo sempre qua insieme. Oggi è giovedì, una trasmissione straordinaria grazie a un'intervista che abbiamo fatto a Gabriele Adinolfi, che ascolteremo tra poco. Appunto, si tratta di uno show, perché uno show c'è sempre qui a Orello Parlamento. Show ridicoli da gente che non capisce niente, però che sono ben pagati per fare un bel niente. Here's the house. Step inside. ma questa canzone è uno dei più bravi gruppi di questo settore musicale, diciamo, a del Ground New Wave, The Black Angels. Niente, andiamo avanti, Airbnb Bruxelles, siamo qui. Fra poco inizieremo a ascoltare questa intervista con Gabriele Dinolfi dal Parlamento Europeo. Abbiamo parlato di elezioni francesi e varie altre cose, il nostro suo modo unico di commentare delle cose. E noi torneremo sempre qui, nello studio, diciamo così, a dire delle nostre. Cercheremo anche nelle prossime trasmissioni di avere qualche sorpresina, diciamo così. Che dire, ho visto anche in Italia queste denunce che hanno cominciato per motivi di questo saluto romano per l'onore dei caduti, dei veri caduti della Seconda Guerra Mondiale, che lo Stato italiano ha iniziato a occuparsene di queste cose, di questi camerati che hanno reso onore ai caduti. Si vede che in Italia non ci sono altri problemi, non ci sono immigrati, non ci sono rapine, non c'è crisi economica, tutto funziona perfettamente, quindi cosa fa il regime? Cerca di trovare qualcuno che fa qualcosa di male. E chi è? Questo? Sembra un camerata, sono sempre i camerati in mezzo. C'è da aspettare, come appunto ho detto prima, non è una notizia, c'è da aspettare di tutto. Allora andiamo ad ascoltare Gabriele Adinolfi e torniamo qua. Allora siamo qua al Parlamento Europeo con un ospite eccellente e ottimista, abbastanza, confronto a noi che siamo dei pessimisti nella trasmissione di Radio Bandiera Nera a Bruxelles, direttamente dal Parlamento Europeo, questo bello palazzo di democrazia, di libertà, di opinione. Siamo noi cattivi fascisti a dire la nostra. Parleremo con Gabriele un po' di tutto, ma soprattutto per me dire la sua, per chi conosce l'ambiente, per le elezioni francesi, che ormai è il derby, come molti lo definiscono di domenica, anche se derby. Tu sei abituato dai derby, Gabriele, fra Roma e Lazio, Comunque molti giornalisti lo definiscono un derby, anche se secondo me non è un derby, perché sappiamo chi vincerà. Ma lascio a te un attimo a dire un po' cosa pensi per queste elezioni, perché molti nazionalisti credono a Marine Le Pen, perché porta un nome molto pesante. Tu cosa pensi, perché conosci questa realtà francese?
Vediamo un po' le cose a secondo dal punto di vista. Innanzitutto il risultato quale potrà essere? Il risultato probabilmente sarà il seguente: se Marine non sbaglia stanotte il dibattito contro Macron, è plausibile che lei raggiunga un risultato finale abbastanza buono, forse il 43%, quindi riducendo parecchio la forchetta la forbice di scarto. E questo la porterebbe ad avere la possibilità di spaccare la destra classica e quindi di riuscire ad avere un numero abbastanza nutrito di deputati al Parlamento prossimo e di presentarsi come un'opposizione. Questo è il punto di vista puramente tecnico di quello che sono le prospettive che possono avvenire domani. L'ipotesi che Marine vinca è veramente diciamo assolutamente immaginifica, perché Marine possa raggiungere la maggioranza significa che quasi la totalità dell'elettorato di sinistra decida di non votare e potrebbe forse giocarsela a quel punto, ma sarebbe per lei disastroso, perché se fosse eletta si troverebbe a dover dare le dimissioni molto presto, perché alle successive elezioni non avrebbe una maggioranza e quindi non potrebbe fare nulla, e dopo un po' di tempo di tentativi disperati sarebbe costretta a dimettersi. Quindi la grande vittoria di Marine, una grande vittoria del Front National, sta nel superare la barra del 40% e nel porre una buona pattuglia al Parlamento. Questo dal punto di vista puramente tecnico. Poi esistono altri tipi di ragionamenti che dobbiamo fare. Qual è lo scopo di un partito politico? e qual è lo scopo soprattutto che a noi interessa in un partito politico, perché effettivamente oggi come oggi si fa molta confusione tra il calcio, la danza, i talk show e la politica. Il risultato di un partito politico non è soltanto il risultato del partito politico, è quello che modifica all'interno di una società. E di conseguenza la domanda che uno si pone è cosa vuole nella vita e cosa vuole nella politica. Allora, può accontentarsi di avere maggior spazio di manovra e maggior possibilità di respiro, e questa è una possibilità. Può accontentarsi di può puntare a una presa di potere, che non vuol dire la presa del potere, ma presa dei fattori di potere, per la qualcosa c'è bisogno che acquisisca una mentalità che si è molto persa, che io definisco rivoluzionaria, ma comunque quantomeno molto strategica. In terzo luogo, uno può sperare che la politica serva, che tutto si sfasci e che il popolo prenda coscienza. Mentre nei primi due dati, che ribadisco essere il primo la conquista o salvaguardia di spazi di libertà, e il secondo l'affermazione di una volontà strategica per una penetrazione per conquiste di spazi di potere, entrambe sono molto difficili, ma sono da perseguire. Il terzo, cioè il mito che il popolo che si sveglia, che all'improvviso con le elezioni cambia tutto perché cade il cattivo e il popolo l'ha votato, è completamente grottesco, perché quasi mai è successo nella storia. Le poche volte che è successo nella storia c'era un grandissimo vuoto di potere che non c'è oggi, oggi c'è un vuoto di società, e c'erano delle persone uscite dalla trincea e con una capacità guerriera nella vita di tutti i giorni, cosa che oggi non ci sono. Quindi se uno spera che cambia il corso della storia semplicemente con risultato elettorale, se lo può scordare. E quando perdona a chiunque nella spinta elettorale di fare compiere degli atti che possono essere brutti nei confronti dei propri militanti, dei propri parenti, dei propri amici o delle proprie idee, semplicemente col discorso che comunque questo serve a vincere, abbiamo già dato abbondantemente in Italia, questo è stato fatto per decenni, il risultato è stato che è andato al governo una forza vuota di ogni cosa, che l'unica cosa a cui pensava di fare era amministrare, che abbia fatto bene o male non lo so, i risultati sono che comunque è scomparsa. Quindi bisogna partire da questo punto di vista, altrimenti non so dove andiamo. Poi ci sono delle analisi da fare sulla campagna di Marin, sull'ideologia di Marin, sul posizionamento di Marin, ma questo è un altro discorso.
Diciamo che domenica succeda qualcosa, non so, un miracolo, e Le Pen vinca, che diventa presidente della Repubblica francese.
E Marine vince. Ma guarda.
Tu pensi veramente quello che ha detto, soprattutto per l'euro?
No.
Che lo fa?
Allora, qua ci sono troppe cose da dire. In primo luogo, se Marine vincesse domenica, io non potrei tornare in Francia perché sono uno straniero con
già chiuse le frontiere.
No, per me, solo per me. Però semmai tornerei comunque per cercare di aiutarla in questa disfatta, perché se Marine diventasse Presidente della Repubblica 7 maggio sarebbe un trionfo di Pirro, perché sarebbe la corsa alla distruzione. Quindi uno deve cercare di capitalizzare questa sconfitta riducendone i margini più possibile, cercando di ottenere dei risultati, e questa è una logica rivoluzionaria, quindi mi presenterei a dare una mano in questa follia. Fatta la premessa, bisogna capire una cosa fondamentale. Noi abbiamo la tendenza di confondere quello i marxisti sono limitatissimi, perché hanno solo una visione appunto limitata, molto funzionale e materiale delle cose, però in quella visione sono abbastanza scientifici. Allora, io non ho la visione marxista, la cito semplicemente perché sto facendo la foto da quell'angolatura, ma io ho una visione molto più ampia, molto più diciamo con profondità di piani diversi, quindi non la faccio mia, ma restiamo sul piatto del marxismo. Il marxismo sostiene che esistono tre cose: una struttura che sarebbe l'insieme dei rapporti di forza sociali ed economici che reggono un sistema, un involucro che è la forma che il sistema dà a se stesso, e una sovrastruttura che è l'ideologia che viene dalla struttura e che serve a giustificare quello che la struttura vuole. Questa è la visione materialistica dei marxisti. Nel mondo d'estrema destra, che ha perso tutti i suoi riferimenti principali, si è cascati in una forma di errore, di confusione, perché si è materialisti ma si confonde tutto, si confonde l'involucro, la struttura e la sovrastruttura. La struttura è il potere capitalista, che vive in una tecnologia satellitare e che ha cambiato il mondo. In questa struttura esistono dei conflitti interni tra gruppi di potere che possono aprire degli spazi. Poi c'è la sovrastruttura, che è l'ideologia, e l'ideologia è l'ideologia, con il modo in cui questa struttura rappresenta se stessa, che può essere più o meno comunista, più o meno liberista, più o meno Macron, più o meno Trump, ma cambia poco, serve semplicemente a favorire più o meno una fazione o un'altra. Infine esiste l'involucro. L'involucro, per esempio, è l'Unione Europea. L'involucro, per esempio, è l'euro, che non è mai riuscito a essere lo strumento di dominazione europea, ma nemmeno lo strumento per dominare l'Europa, si è a metà tra le due cose. Quindi il problema, secondo me, già viene posto, per esempio Alba Dorada, ho visto che lo pone già molto meglio, perché si pone un problema di sistema, invece viene affrontato tutto quanto come se, cadendo l'Unione Europea o cadendo l'euro, si tornasse come prima e si stesse meglio. Ricordo che l'immigrazione è arrivata molto prima dell'Unione Europea, e ricordo che in molti paesi in alcuni paesi sta peggio con l'euro, in altri si sta meglio, quindi non è soltanto un problema di euro o di non euro. Ciò premesso, visto che per me quello che conta sono innanzitutto la sovrastruttura, che secondo me può cambiare la struttura, cioè, perché io credo che le idee sono più importanti, a volte sono più importanti degli interessi, o comunque vanno insieme. Quindi secondo me la sovrastruttura è persino più importante, quindi non è l'ideologia, non è un discorso di dettaglio, come sta diventando oggi sempre di più l'estrema destra, ma è un problema comunque di struttura, quindi è un problema di cambiare le cose, è un problema di affrontarle, di entrare nelle faglie, eccetera eccetera. Come ci si comporta nei confronti dell'involucro è del tutto secondario. Adesso che succede? Se il problema che si è posto Unione Europea euro sono diventati dei totem, che già è sbagliato in qualunque senso essi vengano presi, il fatto di riuscire a cambiare le cose tra virgolette dal basso non è pensabile. Perché non è pensabile? Perché abbiamo tanto da raccontarci tutto quello che vogliamo sul fatto che la moneta sì è una valuta, in quanto si valuta dipende dall'importanza che dà la gente, eccetera eccetera, però dipende molto dai rapporti di forza anche psicologici. Quindi se domani la banca Rothschild o Barclays o che ne so, o una serie di finanzieri e di usurai decidono che si esce dall'euro, si esce dall'euro. Ma se lo decide Marine Le Pen, non si esce dall'euro, perché non è in grado di, non avrà le misure tecniche, perché non è vero che il potere politico può cambiare il potere monetario oggi. Probabilmente non.
Scusa qua, ha il diritto, come Francia però, come il paese diciamo seconda forza europea dopo la Germania, di farlo? Guarda, tecnicamente le firme, con i trattati.
Non so se ce l'abbia, però uno se ne può anche fottere, no?
Guarda, cioè la Francia non è Austria, non è Grecia se esce dall'euro, non è Polonia,
sì,
è Francia.
Allora, cioè, se io credo che non so se tecnicamente lo possa fare, ma credo che se lo vuole fare in teoria lo fa, non è un problema.
Ma appunto questo lo farebbe?
No, secondo me non lo farebbe, perché non c'è in questo momento. Allora, il discorso, la battaglia attuale in questo momento in Europa è sul contenimento del potere finanziario ed economico dell'Europa rispetto agli altri mercati e del potere in Europa che non si vuole che sia tenuto tutto quanto ai tedeschi, infatti vuole essere sparpagliato, come dicono quelli del CFR. Sono battaglie intestine. In queste battaglie intestine rientra anche l'euroscetticismo e anche l'attacco all'euro, ma non è che è fondamentale far saltare l'euro, è fondamentale tenerlo sotto scacco. Ora, se domani le banche, la famiglia Rothschild francese si mette d'accordo con quella inglese e decidono che la Francia esce dall'euro, la Francia cesce, ma se lo decide la famiglia Rothschild, non lo decide Marine Le Pen, perché i rapporti di forza sono tali che non sono modificati. Se uno non conquista prima potere culturale, politico ed economico in maniera tale da incidere sul potere più importante, il potere più importante ride. Perché tu puoi avere, abbiamo visto, allora faccio un elenco: in Danimarca fu votato nel 1992 contro l'adesione all'Unione Europea, e gli è stato detto che hanno votato male e hanno fatti rivotare. La Francia ha votato contro la Costituzione dell'Unione Europea e poi alla fine c'è entrata. In Italia sono stati votati due volte, è stato votato due volte contro il finanziamento pubblico dei partiti, una volta non si sa perché, poi perché mi sembra una follia, per lo scioglimento del Ministero dell'Agricoltura. Sono state semplicemente cambiate le leggi e sono state mantenute i fatti. In Grecia sappiamo benissimo cosa è successo.
Cosa è successo con l'edicolo?
Allora, il potere elettorale del popolo non esiste, esiste nel momento in cui viene mediato da poteri reali che sono acquisiti da categorie sociali, da gruppi organizzati, da partiti rivoluzionari, eccetera, eccetera. Altrimenti il fatto che se anche il 98% dei francesi dicesse vogliamo uscire dall'euro, gli arriverebbero, basterebbero due movimenti contabili per dimostrargli che è impossibile se non si vuole che escano. Se si vuole che escano si fanno uscire, non c'è bisogno di. Quindi il problema è che secondo me è impostato male, infatti anche Marine sta cambiando parecchio il posizionamento, si è resa conto che oltre ad aver perso tutti i voti dei pensionati non ha la possibilità realmente di fare quello che lei vuole, perché non avrà mai gli strumenti tecnici per farlo, al di là poi dopo di quanto valga o quanto non valga a farlo, perché ribadisco, cioè non è che a suo tempo sembra tutto stesse ben, meglio prima. Io prima non mi ricordo che stessimo tanto bene, prima c'è stata addirittura la lotta armata, quindi se c'era la lotta armata era contro qualcosa che non piaceva, non contro qualcosa che piaceva, quindi non mi pare nemmeno che il problema sia posto esattamente nei termini come si deve. È pur vero che c'è in questo momento una forte ribellione popolare, è vero che le elite in questo momento tecnocratiche si sono mischiate a Bruxelles, è vero che l'Europa sta attraversando un guado in questo momento, è più un aborto che qualcosa di riuscito, è vero quindi che una forma di euroscetticismo o di antieuropeismo o di antioligarchismo sono fondamentali da gestire, ma se poi dopo lo si fa prendendo quei due o tre slogan attraverso i quali si cambierebbe il mondo, e al momento opportuno si dimostra che quello che si può fare non si può fare, o che peggio ancora che se si fa non cambia il mondo, anche perché voglio ricordare che in Europa esistono su 27 stati membri, sono più della metà non sono nell'euro, e che non è vero che tutti quelli che stanno nell'euro stiano meglio di quelli che stanno nell'euro, come non è vero che tutti che stanno nell'euro stiano male, quindi poi alla fine è un problema spesso volentieri di sistemi economici, di come sono organizzate le società.
Ok, per le frontiere? Per l'immigrazione?
Allora, dobbiamo capire che significa le frontiere dell'immigrazione. A me sembra evidente che bisogna fare di tutto per smettere l'immigrazione extraeuropea. L'entrata e l'uscita di Schengen, cioè chiudere o meno le frontiere, ha un valore molto relativo. Mi spiego perché ha un valore molto relativo: perché la Francia ha avuto molti più ingressi prima ancora di Schengen che dopo, dal punto di vista di percentuale, perché l'Inghilterra non è mai stata in Schengen, ha avuto il problema degli ingressi, perché la Francia da un anno ha sospeso Schengen, eppure gli attentati sono avvenuti lo stesso, quindi alla fine sono...
Scusa, ha sospeso Schengen, però... Si passi tranquillo, se non è che ci sono i controlli.
Dipende. Ha sospeso Schengen e quindi fa sei passato dove tu?
Bah, per esempio dal Belgio a dare quella macchina. Con l'aereo no. O con il treno però si passa tranquillo.
In treno non sempre, in aereo no, in macchina, ma in macchina anche prima era così, in macchina sono 30 anni che è così, non blocchi il traffico, cioè poi c'è un problema di traffici che non è da poco. Cioè, leggevo che, per esempio, guardiamo la questione di Trump sul muro del Messico. Perché il muro del Messico è incompleto? Il muro del Messico è incompleto per due motivi tecnici: il primo è che ci sono delle zone impervie su cui non si può costruire, e il secondo ci sono dei terreni privati sui quali non puoi costruire, e che ovviamente magari la gente si fa pagare il pizzo e quindi col cavolo che fa costruire. Ma al di là di quello, c'è un problema grosso. Al di là di quello, che l'economia tra gli Stati Uniti e il Messico ormai è talmente collegata che l'economia di due stati, la Texas e la California, che sono le due principali economie statunitensi e che insieme, messe insieme, rappresenterebbero la quarta economia del mondo, sono strettamente legate all'immigrazione messicana. Quindi non California e il Messico non permetteranno l'apertura del muro, e quindi cambierà. Cioè, il problema è che queste soluzioni, il muro, la ruspa eccetera eccetera, sono belle dal punto di vista teorico, ma se tu non affronti il problema dal punto di vista sistemico sin dall'inizio, il discorso non si pone. Se tu vuoi fermare l'immigrazione, è cosa che mi sembra non è successa, tu non solo non fai cadere Gheddafi, non solo non fai cadere Saddam, non solo non fai cadere Assad, ma vai addirittura a rinforzarli militarmente invece di fare il contrario. Cioè, il problema è tutto uno di cose. Non è che tu puoi pensare di far cadere Assad, Saddam, Gheddafi, quell'altro, Mubarak e tutto quello che ti pare, e dopo Ben Ali, e dopo che hai fatto cadere tutta questa gente, pretendere semplicemente che chiudi la frontiera, che tanto c'è 2 milioni di persone che ti sfuggono da tutte le parti. Cioè, adesso voglio dire, l'Italia è raggiungibile al di là delle organizzazioni, delle ONG e tutti questi criminali che vanno a prendere la gente, ma al di là di quello, cioè, è raggiungibile da ovunque l'Italia, e dall'Italia alla Francia le frontiere le passate quante volte a piedi. Cioè, e quindi voglio dire, non è che poi
è vero. Facciamo un piccolo intervallo e siamo di nuovo insieme per fare ancora domande a rompere qui a Gabriele per la nostra Europa, almeno quello che rimane della nostra Europa. Quindi fra poco di nuovo insieme. Eccoci di nuovo insieme,
Dopo questo piccolo intervallo siamo qui al Parlamento di Bruxelles, dove comanda le nostre anime, purtroppo. Una bella chiacchierata con Gabriele Adinolfi, che tutti conoscete. Sai, Gabriele, qui dentro noi da 2 anni quasi che siamo qua, da 3 anni, abbiamo capito che qua il sistema è molto più forte da quello che credevamo all'inizio. Cioè, abbiamo visto delle strutture veramente potenti, e non parlo delle strutture del Parlamento come edificio ovviamente, ma loro hanno sempre soluzioni pronti per qualsiasi emergenza. All'inizio, sai, quando succede qualcosa loro si sentono un po' nervosi, però in giro di una settimana, massimo 2, trovano sempre una soluzione. L'abbiamo visto con Brexit, l'abbiamo visto con Trump, l'abbiamo visto anche con cose più piccole, tipo elezioni olandesi, ma anche adesso con Le Pen, che si stanno un attimo innervosendo, questa è la verità, però ce l'hanno le soluzioni. Io voglio la tua opinione. Noi nazionalisti in Europa, io non dico la cosiddetta area, sai, quella famosa area dei nazionalisti europei, esiste?
Ma non so se esista, diciamo, esiste una specie di spettro che gira per l'Europa, per dire, ma, però è uno spettro più una larva che uno spettro. Diciamo che esiste qualcosa che può attirare, accomunare in maniera più o meno istintiva, poi la cosa purtroppo finisce lì, perché io mi limito a fare dei ragionamenti molto elementari, elementarmente parlando di che si tratta. Il sistema è fortissimo, non è che è forte, non è mai stato forte come adesso, su questo siamo perfettamente d'accordo. Il secondo punto da considerare però è che il sistema è compatto ma è disunito, è disunito ma è compatto, cioè è compatto nel difendere se stesso, ma è disunito nel contrapporre spazi, centri di potere. Quindi, diciamo, se Berlino avanza, retrocede, che ne so, in qualche modo Boston, per dire. Quindi esistono dei conflitti che sono significativi. Allora, io ragiono non da marxista, non da compagno, ma ragiono da fascista. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che bisognerebbe capire che esistono 3 cose che devono essere, bisogna mettersi in mezzo fra 3 cose e cercare di capitalizzarle dando un indirizzo. Le 3 cose sono: 1, la rivolta, il malcontento popolare, che va benissimo fin quando uno sul malcontento popolare si inserisce dando delle soluzioni non soltanto teoriche ma anche operative e portandosi come avanguardia. Se invece si mimetizza col malcontento popolare e copia quello che la gente dice, cioè si fa portare dall'onda della gente dicendo esattamente quello che la gente dice, e quindi diventa il malcontento popolare e quindi diventa reazionario, questo qualcuno non ha nessuna possibilità di combinare niente. E questo il primo punto che molto spesso coincide con si può trovare generalmente nella cosiddetta area, il fatto di accontentarsi del fatto che del malcontento, di potersi dire io sono colui che rappresenta il malcontento, e questo è un'autosoddisfazione che non porta a nulla, perché se tu non organizzi il malcontento, non dai un taglio se non rivoluzionario perlomeno costruttivo e attivo, non esisti politicamente, anche se hai il 90% di risultato, non esisti. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che esistono appunto dei conflitti, e questi conflitti portano a mettere in discussione centri di potere e anche identità. E bisogna difendere i centri di potere europei a prescindere da ogni cosa contro i centri di potere anti-europei, andando però a incidere su questi con un'azione politica, un'azione culturale. E bisogna difendere i centri di, cioè le identità nazionali e popolari anche contro i centri di potere europei. Quindi riuscire a capire che si possa sostenere un rafforzamento dell'Europa andando a colpire da un punto di vista sociologico, economico e politico e soprattutto nelle sedi lobbistiche l'economia europea e cambiando la cultura delle classi dirigenti, il tutto dando una spinta costruttiva, quasi squadristica tra virgolette, nell'ideologia della protesta popolare e comunque difendendo a prescindere da ogni cosa innanzitutto le proprie identità, è un'operazione difficile che necessita qualcuno che sia in grado di capire le cose e dare le gerarchie giuste. Però chiaramente finché siamo prigionieri dello spettacolo, per cui ci siamo contenti a secondo del risultato e quindi batteremo le mani per tizio perché è per sempre, continueremo a essere dei fuscelli che al limite si possono divertire e sperare in qualche cosa che poi alla fine non ho ancora capito cos'è, perché mi sembra che l'unica cosa che ci rimane da sperare facendo questo ragionamento è la guerra atomica.
Ma sai, dalla nostra esperienza, tu almeno visiti spesso il Parlamento, ci troviamo, scambiamo le nostre opinioni, sai che noi siamo soli qui dentro.
Sì.
Cioè è un fatto veramente che mi ha deluso, perché a parte qualche cooperazione politica però leggera con quelle forze che si dichiarano contro l'Europa, per il resto siamo solo noi come Alba Dorata e Udo Wucht dell'MPD, non c'è nessun altro. Jobbik, come sai anche tu, ormai non è che fanno un granché, che ho sentito poi che cambiano anche politica, però ne discutiamo anche dopo fuori trasmissione. Siamo soli. Da quello che penso, perché tornando in Grecia ogni tanto tutti i camerati mi chiedono, allora vediamo noi, vediamo, sentiamo questo vento europeo di nazionalisti, c'è l'Austria, c'è l'Olanda, c'è la Francia. Secondo me non c'è niente, Gabriele.
Sì, ma io direi questo però, che ci sono due errori di fondo. Il primo è che i nazionalisti, chiamiamoli così, considerano il Parlamento europeo come un luogo dove andare o a trombare o dove mandare i trombati, dove non ne frega niente di niente, e non studiano nemmeno le possibilità. Il secondo elemento è che appunto siamo rimasti l'unico ambiente che crede nella democrazia e quindi continua a comportarsi democraticamente. Entrambe le cose qui non funzionano. Cioè il Parlamento europeo è chiaramente un luogo di incontro dove in realtà quello che contano sono gli affari che si fanno dietro le quinte o gli accordi che si prendono dietro le quinte. Ora il Parlamento europeo in sé non offre nulla, ma quello che offre Strasburgo, ma soprattutto Francoforte, sono gli spazi per le categorie sociali. Si sono aperti i lobbying europei che si chiamano stakeholders e ci sono i bandi aperti perché nessuno ci va. Là dentro c'è la possibilità di fare delle vere e proprie modifiche, c'è la possibilità di andare addirittura a discutere i trattati internazionali, c'è la possibilità di discutere l'importanza delle proprie categorie sociali, c'è la possibilità di fare un neocorporatismo a livello europeo, c'è la possibilità di cambiare tutto. Invece si considera il Parlamento europeo come il luogo nel quale tutto sommato uno fa un discorso che poi viene ripetuto nella propria patria, cioè è una vetrina per quello che fa a casa sua. Quindi a casa sua ognuno cerca di fare attenzione perché c'è sempre uno meno vergine di te, quindi io non voglio stare con Alba Dorata, non voglio stare con Jobbik, non voglio stare con l'NPD, io non voglio stare con gli olandesi, non voglio stare con quelli, tanto l'importante è qua che ci mettiamo d'accordo, vogliamo due soldi e magari andiamo a cena fuori, tanto io sto facendo qui la mia chiacchierata che poi dopo pubblicarla sul mio sito perché i miei elettori siano contenti. Quindi c'è un ritardo storico secondo me dell'estrema destra su questo e si ripercuote pesantemente, perché questo qua purtroppo è vero che è un posto terrificante, dove tra l'altro anche basta vedere l'architettura, no? Tutto è asimmetrico e senza centro, è fatto appositamente, è un posto che serve anche per succhiare l'anima, però è anche un luogo dove ci si incrociano tantissime nervature strategiche. Se uno parte con la volontà di potenza e con una logica organizzativa può riuscire a intervenire, altrimenti sì, voglio dire, anche il fatto che se quelli del Front National cominciano a parlarvi invece di non a parlarvi, sì, potete farvi una birra in più fuori, ma non è che del peso politico è zero. E il problema è che quando ci sono delle situazioni, dovrebbero essere gestite delle situazioni per delle categorie reali, non so, i pescatori, gli agricoltori.
Ma scusa, è importante, quando parlo di, non è di bere una birra, sai, o un caffè, questo si risolve, ma appunto quando ci sono delle petizioni che dobbiamo fare per le olive, per l'agricoltura, per le cose, sai, importanti della nostra Europa, sai che quando presentiamo noi qualcosa nessuno la firma.
Sì, ma lo so.
Solo per non vedere sullo stesso foglio che hanno firmato insieme con Alma Dorata. E ci sono petizioni, Gabriele, qua, che servono per esempio 40 firme per andare a esaminare dopo nella commissione. Non lo fanno neanche questo. Cioè, questo per me è una cosa inaccettabile.
Lo so, però scusa, adesso obiettivamente pure per me è inaccettabile, e so per quale ragionamento perdente e castrante si faccia, perché ciascuno deve dimostrare di avere un culo leggermente meno rotto dell'altro, questo è la questione. Quindi c'è sempre, quindi io sì, ma non fino a quel punto. Con questo ragionamento non si va da nessuna parte. Però io, la cosa che andrebbe fatta secondo me è, a quel punto, se la petizione è strategica, la petizione magari la suggerite a qualcun altro e non la firmate voi.
Sì, alla fine succede questo, però capisci come, sì, cioè si trovi una situazione. Comunque non stiamo qui per analizzare ovviamente come funziona questo Parlamento, che per me non funziona. Due ultime domande. La tua opinione, prima per l'Italia, per le elezioni, anche se è presto, tu cosa vedi, così con due parole?
Ma per le elezioni o avremo una maggioranza Grillo-Renzi o una maggioranza Renzi-Berlusconi?
Quindi non è che cambia...
Ma Grillo-Renzi significherebbe forse riuscire con un po' di tempo a normalizzare anche Grillo, e sarebbe la soluzione ottimale per il sistema. Non lo so, comunque no, non cambia gran cosa. Cioè, il discorso, io allora ribadisco che alle elezioni non ci credo, nel senso che tu puoi avere tutta la maggioranza che vuoi, ma per essere messo in condizioni di contare qualcosa devi avere una parte del potere con te. Allora, le partite in Europa si giocheranno nei prossimi 2-3 anni su come sarà fatta l'Europa e quali saranno i centri di potere. Bisogna capire se servirà a rafforzare o indebolire l'Italia all'interno di questi giochi di potere in alto. Se si decide che va rafforzata, si muoverà in un modo, se si indebolirà si muoverà in un altro, ma in realtà l'Italia penso che da quel punto di vista sia cotta, perché leggevo su Lotta Comunista, che è un giornale leninista che secondo me, al di là dell'ideologia, porta delle valutazioni e dei dati e analisi notevoli, diceva che, parlando del pericolo razzista e xenofobo, diceva che esattamente che l'Italia avanguardista nella fascinoneria ha già proposto a suo tempo una versione cialtronesca di questo argomento, e in effetti ciò è successo, quindi non si torna tanto molto indietro. Quelli che sperano di riuscire a ottenere un populismo, diciamo, lepenista in Italia, con gente che è uscita fuori, che già ha dato e che già ha dimostrato di non essere in grado di fare altro che Macron, magari è difficile che possa avere nuovamente un credito, e qualora avesse un credito non vedo perché non dovrebbe fallire di nuovo, perché quando uno fallisce una volta non è che si dà il secondo credito e non fallisce. Quindi sull'Italia diciamo che vedo una situazione più o meno così.
E per chiudere, il tuo parere, anche se, vabbè, non è, forse faremo un'altra trasmissione, ma in Grecia c'è il caos totale su tutti i punti di vista, politico, economico, sociale, nelle strade, però dall'altra parte nessuno si lamenta in senso dinamico, tutti si lamentano nelle caffetterie, nelle taverne, nelle trattorie, però... Cioè, capisci? Nessuno si lamenta nelle strade. Alba Dorada sta là sul 7%, forse con un piccolo aumento, subisce da gennaio nuovo attacco del sistema che ricorda anni 70. Cosa può succedere? Anche noi non lo sappiamo, ovviamente continuiamo a lottare. È arrivato il quarto memorandum 3 giorni fa, il fumo bianco, come hanno detto felicissimi quelli di Syriza. Varoufakis dichiara che Macron, nonostante sia un uomo del sistema, è un bravo uomo che vuole la Grecia, non così aggressiva la politica contro la Grecia, eccetera. Secondo te, Grecia?
È difficile da capire, perché la Grecia effettivamente non capisco, cioè non capisco, prendo atto del tutto sommato della rassegnazione generale. Ora mi rendo conto che la Grecia si trova in una situazione veramente terrificante, perché adesso noi andiamo a stabilire quante colpe siano della Grecia, quante colpe siano della Germania, quante colpe siano dell'Inghilterra, quante della Francia, quante della BCE. Il risultato è che in questa situazione la Grecia non può né stare nell'euro né uscire. Non può né stare in Europa né uscire, quindi è una situazione talmente tragica che potrebbe anche essere carina, cioè, però
quello che dice il nostro segretario, più, cioè, peggio ancora, meglio per...
Però è ovvio che non si vedono soluzioni, perché la soluzione è, dice, allora signori, smettiamo, cioè mangiamo solo olive per 10 anni e ricostruiamoci la patria zappando la terra, io parto domani, ma la gente non è che...
Molto... Sì, ma troppo romantico, eh?
Troppo romantico, certo. Quindi a quel punto, se tu gli devi promettere qualcosa, io non saprei che promettergli. Cioè, noi abbiamo fatto col centro studi addirittura 2 studi sul, però già sono di un anno e mezzo fa, 2 studi sulle su alcune possibili soluzioni finanziarie ed economiche per la Grecia, una restando nell'euro e uno uscendo dall'euro. Però sono comunque state operazioni abbastanza dure, difficili, e tra l'altro senza essere sul territorio, quindi non conoscendo esattamente l'indotto, poi nel frattempo la situazione si è evoluta, e quindi effettivamente la Grecia come sta male. Quindi non solo come sta male, ma non se ne vede una via d'uscita, perché quale può essere la via d'uscita? Cioè, sì, vende tutto, benissimo, e quando ha venduto tutto, cioè la gente che si vende, anche la gente, cioè la gente dopo cosa fa? Qual è lo sviluppo immaginabile? Non si può sviluppare l'agricoltura, non si può sviluppare l'industria, di che via? Di pesca? Cioè di turismo, solo di turismo? Non è possibile. Allora, o si fa, a quel punto l'unica soluzione possibile, anche se poi cioè, teoricamente potrebbe essere, si considera, stiamo facendo fantapolitica, perché non è così, uno Stato centrale europeo, che è uno Stato centrale europeo, il quale a quel punto assume le politiche locali e le assorbe, quindi a quel punto la Grecia, in quanto è Grecia e con tutto quello che ha dato nei millenni, viene mantenuta su una condizione economica positiva, anche se non produce sufficientemente. Ma questa è un'ipotesi astratta che prevede un'Europa centrata, nazionale, addirittura imperiale e via dicendo. Nell'Europa federale dei commercianti questo non è pensabile. Allora effettivamente in questa situazione non si capisce che può fare la Grecia, quindi oltre al fatto di farsi le nuove Termopili, non vedo che si può fare.
Questo lo stiamo già organizzando. Per chiudere, c'è anche il grosso problema del nostro eterno nemico, che purtroppo, Gabriele, gli europei hanno capito molto tardi chi sono veramente: i turchi. E te lo dico con rammarico, l'ho ripetuto tante volte in questa trasmissione. Mi ricordo anni e anni, ancora degli anni 90, molti italiani, ma anche altri francesi, dicevano: sì, i turchi, però i turchi non sono come, cioè non conoscono i turchi. Improvvisamente hanno scoperto il 2017 tutti che i turchi sono cattivi. Sì. Ieri Erdogan, il sultano come lo chiamiamo noi, ha detto a Cipro, mandando un casus belli alle Nazioni Unite per Cipro, dicendo che se Cipro osa di fare ricerche nel suo suolo, cioè nel suolo cipriota, ricerche per petrolio, gasolio, perché è ricca Cipro sottosuolo, sarà un casus belli. E la Grecia non ha risposto, perché ovviamente Tsipras è di sinistra, non ha... Cioè, vediamo qui che c'è un grande pericolo, la Turchia, che la Turchia, secondo noi, perché siamo esperti su questo tema, vuole scaricare, che lo fa sempre nella storia, i suoi problemi interni, discarica di solito con una grande guerra.
Potrebbe anche essere una buona ipotesi, no?
Che una guerra serve?
Può darsi, eh.
Risolve.
Può darsi.
Comunque ti ringrazio, è stato piacevole questa chiacchierata. Grazie a voi ascoltatori. Ascoltiamo musica e siamo di nuovo insieme.
Di nuovo insieme, grazie a Gabriele, lo troveremo di nuovo, qualche novità da poco tempo. Quello che è successo anche con la Turchia, è vero, è un pericolo per l'Europa, ha minacciato di nuovo Cipro e la Grecia ieri, nessuna risposta dal governo di Tsipras. Il sistema continua a diventare più pesante e usa tutti i metodi, anche la Turchia fa parte di questo sistema. Milioni di turchi che se vanno in Europa non ci sarà Vienna questa volta. Dall'altra parte, come abbiamo visto in Italia, i procuratori, la polizia sta a mandare mandati perché i camerati hanno salutato, e questo è il pericolo per l'Italia. E in Grecia avete sentito il nuovo memorandum nelle nostre porte, che tra pochi giorni lo firmeranno e passerà dal Parlamento, hanno la maggioranza anche al limite, e la gente ancora sta pensare perché voterà la destra per salvare la Grecia. La destra che ha portato i primi due memorandum. Adesso siamo al numero 4. Comunque noi torneremo insieme. Grazie per l'attenzione. Ci siamo la prossima con il nostro camerata Nervo a chiacchierare le ultime novità, tutto quello che succede. Grazie a tutti voi. Siamo sempre qui, Radio Bandiera Nera Bruxelles, direttamente dall'Europa. Stay.
in the dance.